una bella gatta. Mi sembra un baby, vuole giù un gudem. Mi sembra un po' una madre di star.
Buonasera a tutti e ben ritrovati per questa 16ª puntata di Sidecar, la macchina della morte.
Benvenuti cari banditi a questa terza puntata, al nostro nuovo orario serale, quindi martedì alle ore 22 invece che il vecchio orario.
Esattamente. Bene, Anduca, oggi abbiamo un tema portante che già la nostra locandina fatta sempre dalla Santa Mara che ci
accudisce. Sempre sia lodata.
Sempre sia lodata, che sempre ci accudisce con le sue opere d'arte. E quindi avrete visto che il tema è un po' l'autunno, che ormai diciamo non è più alle porte, ma si fa sentire coi primi freschi, le prime piogge e le giornate che si accorciano. Ma prima di affrontare, di entrare un po' nel vivo dell'argomento, vorrei fare una menzione speciale di un gruppo, ovvero della parte piemontese della banda Andersen, che in questi giorni e già da un po' si sta spendendo dalle parti di Limone Piemonte con il gruppo di protezione civile Fahrenheit 451. E saluto quindi Andeppe, Anderra, Andais, Andaro, Andomero e Andella, che appunto stanno dando il loro contributo con la protezione civile in quella terra un po' sfortunata in questo avvio di autunno. Loro appunto, come dicevo, si trovano nello specifico a Limone Piemonte, paese montano al confine con la Francia, quindi sulle Alpi marittime, diciamo, che ha sofferto il maltempo, una vera e propria alluvione, e si trova in grandissime difficoltà. Fortunatamente, diciamo, per noi che viviamo da questa parte del confine con la Francia, si è ridotto tutto in gravi, gravissimi disagi, mentre dall'altra parte del Col di Tenta, la strada del Col di Tenta non esiste praticamente, è stata totalmente spazzata via. Io di questa strada vi avevo già parlato qualche puntata fa, ed è una strada che ho percorso diverse volte, vi ho raccontato un po', no? Che è quella da dove parte anche poi la Via del Sale, che a quanto pare è rimasta intatta. In caso vuoi, le cose fatte dagli antichi e più di recente dai militari resistono alle intemperie. Abbiamo anche gli esempi di un ponte romano in Val di Roia, se non sbaglio. Ho visto le immagini terrificanti di tutto che viene spazzato via, il ponticello fatto in sana pietra e fatto con i sacri crismi dai romani è rimasto completamente intonso. Ecco,
sì, quindi grandissimi i nostri ragazzi, come sempre motociclisti pugno di ferro nel cuore di velluto, in particolare noi della banda Andersen. E volevo fare una piccola precisazione. quando Andino ha elencato tutti i nomi dei nostri ragazzi, non era preso da una paresi facciale che continuava a ripetere parte della stessa parola, ma vogliamo spiegarvi che i nomi di battaglia della banda hanno tutti lo stesso prefisso, che è And, che sta per Andersen, logicamente. Io sono Anduka, lui è Andino, e così vari ragazzi poi hanno un suffisso che dipende dal soprannome o dal nome di battesimo. Detto ciò, e prima di passare al tema portante della serata, io vorrei un attimo continuare la nostra telenovela che abbiamo incominciato la scorsa settimana, ossia i nostri scambi motociclistici. Oggi, bontà divina, siamo riusciti ad andare a fare questi benedetti passaggi. E come sempre incappiamo in qualche problema, perché non è che tutto può filare liscio. Il primo passaggio dalla mia moto, dalla moto della Royal Enfield, da me ad Andino è andato liscio. Il passaggio dalla moto da Andino a me ha avuto qualche problema. E io adesso non è che voglio fare apologia di turboliberismo, ma ci sono alcuni stati, come per esempio gli Stati Uniti, che hanno tanti difetti, ma hanno anche dei pregi. Uno di questi è una burocratizzazione molto bassa. Negli Stati Uniti, se io voglio vendere una macchina o una moto, trovo un accordo con un'altra persona, ci stringiamo la mano, ci diamo i soldi, ci scambiamo le chiavi, andiamo in un equivalente del PRA, dove con un balzello veramente bassissimo eseguiamo tutte le formalità. Bene, in Italia così non è, come tutti sapete, perché noi siamo amanti dei formalismi, noi siamo i creatori della burocrazia, eccetera eccetera, e questo già sarebbe complicato di suo. Le cose poi si complicano ulteriormente quando noi italiani vogliamo fare i liberisti, ossia quando vogliamo demandare ai privati le funzioni che normalmente sono della pubblica amministrazione. E in questo caso mi riferisco a tutte quelle deleghe che sono state date alle agenzie private di pratiche auto, che poi diventano succursali dello sportello telematico dell'automobilista, mi pare col decreto Bersani, se non sbaglio.
Sì.
In particolare tutte appunto quelle prerogative che erano di pubblici ufficiali, quindi dei notai per autenticare le firme e degli uffici del PRA per gestire i passaggi di proprietà, sono stati demandati a questi enti privati, che altro non sono che società accreditate presso l'ente pubblico che gestiscono la cosa. Bene. Il problema però è che quando ti trovi davanti una persona che gli dicono che deve fare A, ma non sa perché deve fare A, e cioè non sa quali sono le motivazioni, quali sono i principi, quali sono i ragionamenti che portano lo Stato a dire devi fare A. E quindi metti i bastoni tra le ruote a quelli che dovrebbero essere dei passaggi semplicissimi. Se vuoi spiegare, Andino, cosa è successo oggi.
Sì, semplicemente, beh, adesso poi non voglio farla troppo lunga, sennò vi annoiate. A un certo punto, per una serie di ragioni, la delega che avevo io non andava bene, allora abbiamo dovuto chiamare mio fratello, che si è dovuto spostare da una riunione di lavoro. Vabbè, un casino che non finiva più, abbiamo aspettato un'infinità di tempo. E questa firma digitale, perché adesso è tutto automatizzato, un casino che non finisce mai, non veniva accettata dal sistema, mentre il passaggio, come diceva Anduka prima, per la Royal Enfield non è successo niente, questo qua si è intoppato. Vabbè, al di là di questo, per riprendere un po' quello che dici te del liberismo così intanto al chilo che viene lanciato a spruzzo qua e là, semplicemente io penso che noi abbiamo un apparato statale, le leggi, balzelli eccetera eccetera, che sono ancora molto imparentati con una certa visione del socialismo reale e della burocrazia totale e totalitaria che ci ha insegnato la buona democrazia cristiana negli anni, con però un innesto liberista, e evidentemente abbiamo preso il peggio delle due cose, cioè il peggio della burocrazia che quando funziona serve, e il peggio del liberismo e così via. Tanto più che, come mi hai fatto vedere tu oggi, il passaggio di proprietà sarebbe costato una roba tipo una trentina di euro scarsi, alla fine viene fuori più di 200 euro solo di niente praticamente, anzi anche poi, perché erogato non sì, è stato
esatto. Poi permettetemi un altro sproloquio, poi giuro che finisco anche, anzi un piccolo, una piccola attività lobbistica. Come i miei amici sanno, io lavoro in ambito notarile. Una volta le autentiche di firma per i passaggi di proprietà li faceva il notaio, che è vero, aveva un costo, aveva sicuramente non era economico, magari quella gente diceva ah, possiamo evitare questo balzello eccetera eccetera, però aveva un compito importantissimo, ossia garantire la liceità del traffico, ossia certificare che la persona che sta firmando il contratto di vendita sia effettivamente chi dice di essere e che abbia i poteri per vendere o per comprare quella moto, quella macchina. E adesso qui davanti il contratto di vendita che abbiamo firmato, dove la signora, che è la proprietaria di questa agenzia, certifica di avermi identificato mettendo i miei estremi, data di nascita, residenza, eccetera, eccetera. E adesso vorrei capire come cazzo ha fatto ad identificarmi se io sono stato tutto il tempo con un cappello sulla testa e una mascherina in faccia. Io sarei potuto essere chiunque, con una carta d'identità presa in varie maniere, neanche una fotocopia, e avrei potuto vendere e comprare il cazzo che volevo.
Sì, io ho esibito solo la mia fotocopia, tra l'altro, vabbè, però la tizia mi conosce e no, sono d'accordo, tanto più che ricordiamo che il TULPS, ovvero il regolamento di il testo unico di pubblica sicurezza, vieta espressamente il mascherarsi o contraffarsi il volto con sciarpe, sciarpette e ivi incluse le mascherine. Quindi tanto più davanti a qualcuno che fa
che mi deve identificare
in pubblico ufficiale, in quel caso sarebbe stato opportuno che chiedesse almeno per un secondo di levarsi la mascherina. Però vabbè, soprassediamo e andiamo avanti con la trasmissione. Io a questo punto direi che è già l'ora di ascoltare la prima canzone, e per questa prima scelta musicale io mi sono voluto lanciare in un malinconico avvio di autunno, anzi autunno ormai conclamato, e vi faccio ascoltare i Green Day con Wake Me Up When September Ends, cioè è già un augurio a, diciamo, vabbè, siamo già ad ottobre, però il senso è svegliatemi quando farà di nuovo bel tempo, più o meno il senso della canzone può essere, o quantomeno del titolo può essere quello. E quindi vi lascio con i Green Day e Wake Me Up When September Ends.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Come and pass, the innocent can never
Anderson, e bentornati in trasmissione con i Green Day, Wake Me Up When September Ends. Dunque, sì, proseguiamo e direi che possiamo, diciamo, addentrarci nell'argomento odierno, ovvero io, come ho scritto nel lancio, diciamo, della trasmissione, vi spiegheremo, oddio, non abbiamo la presunzione di insegnarvi niente, cari ascoltatori, però era un po' per rendere il teaser un po' accattivante, scusate.
Accattivante per capottena.
Accattivante, esatto. Diciamo che vi insegneremo, vi spiegheremo perché l'autunno non è quella stagione nella quale riporre la moto. Mi è venuto in mente questo perché assistiamo ad una cosa che a me ha sempre messo un po' tristezza: prime piogge, primi freddi, addio alla moto. Adesso io non parlo di chi usa la moto per il commuting urbano, che tutto sommato va avanti per la sua strada, chi ha la moto e vuole andare in ufficio, evitarsi un po' di traffico anche le giornate più fredde, bene o male nelle nostre città vediamo che motorini, scooterini, scooteroni e grosse bicilindriche o quadricilindriche comunque vanno in giro tutti belli tappati, guantoni e impermeabili vari, e quindi quell'andare in moto è un andare in moto che per utilità prosegue. Quello che viene un po' meno, diciamo, è l'andare a farsi il giro. Non dico adesso, non arrivo a parlarvi di chi va avanti anche d'inverno o d'autunno a viaggiare con la moto, perché è un argomento che poi affronteremo in un'altra puntata, quando farà ancora più freddo e parleremo proprio dell'andare in moto in pieno pienissimo inverno. Invece vorrei pensare più al giro o anche al weekend che uno si fa in gruppo o da solo con la moto quando arriva l'autunno. Dico una cosa, do un incipit, diciamo, alla discussione, così poi Anduca può, diciamo, replicare o aggiungere qualcosa. Io dico che d'autunno è vero che le giornate si accorciano, la mattina presto si rischia di trovare un po' di nebbia, comunque fa freddo, cosa che non a tutti piace. Ammetto che svegliarsi la mattina un po' intirizziti e poi dopo pensare di bardarsi, tirar su la moto, andare via, magari che piove o piovigina o fa anche solo freddo, non sia il massimo della vita. In realtà io in questi anni, in questi lunghi anni di esperienza motociclistica, devo dire che alcuni fra i giri più belli ed evocativi li ho fatti con i ragazzi proprio quando si faceva autunno, la voglia di non mettere via la moto, la voglia di becchiamoci quest'ultima giornata che fa ancora bello, proviamoci. Uno si alza magari un'ora o due più tardi, esce e trova ancora un po' di tepore, le prime foglie che cadono e poi dopo, una volta che sei in moto, la voglia di continuare ad andare diciamo ti avvince e ti fa proseguire. Tu cosa ne pensi, Anduca?
Allora, io prima di dirvi quello che penso voglio fare una piccola premessa. L'Italia, sotto molti aspetti, ma soprattutto sotto quello climatico, diciamo, è divisa in due. Io ho la fortuna, da una parte per questioni di nascita, dall'altra per questioni affettive, di conoscere bene sia il nord che il sud Italia. E quindi sud Italia, secondo me, il discorso di mettere via la moto è un discorso che si pone fino a un certo punto, perché la Puglia, che io conosco abbastanza bene, fino a novembre se si gira tranquillamente, e anche a dicembre ci sono delle giornate che da noi sarebbero considerate primaverili. Secondo me è più un discorso teso ai motociclisti, non per esclusione, ma per ovvie ragioni meteorologiche e climatiche, ai motociclisti del centro-nord.
Ma se permetti un'interruzione, allora ti do ragione, ma fino a un certo punto, ovvero limitatamente proprio alla Puglia e probabilmente la Sicilia, perché se pensiamo che comunque alcune zone costiere, perché se pensiamo che comunque l'Italia è attraversata da una catena montuosa, voglio dire, anche se vai al sud, poi dopo il brutto tempo lo trovi lo stesso.
Certo che se vai sulla Sila a dicembre trovi la neve e un freddo che penso neanche in Alto Adige, però mediamente, secondo me, ci sono delle temperature miti che consentono un girare in moto, non dico 365 giorni all'anno, ma poco ci manca. Basti pensare che i ragazzi che ho conosciuto nel paese dove vado sempre in vacanza, nel Gargano, loro a ottobre fanno tranquillamente il bagno, giusto per far capire le differenze. Qua ad ottobre invece oggi c'è freddo, ci saranno 10 gradi, 15 gradi e pioggia. Vabbè, comunque, fatta questa premessa, io non sono uno che ama molto andare in moto quando c'è brutto tempo, non per qualche motivo particolare, ma perché semplicemente di acqua in moto ne ho presa veramente, veramente, veramente tanta, e la storia delle scuderie mi è testimone su questo punto, e quindi sono veramente stufo di andare in moto con la pioggia, non mi piace. Però c'è anche da dire che la voglia di andare in moto è tanta, sempre tutto l'anno, soprattutto poi quest'anno dove causa Covid, insomma, metà stagione ce la siamo giocata stando a casa, io a giocare con i videogiochi di moto col Turistrophy, altri a smanettare in garage, e quindi la voglia di fare chilometri, di fare giri non c'è passata, almeno personalmente non mi è passata.
No, direi che io quest'anno personalmente, forse ancora più che in altri anni, e magari anche per il motivo che citavi tu poc'anzi, ovvero il Covid che ci ha mangiato la primavera praticamente e qualche primo scampolo d'estate, quindi a me la voglia è rimasta, infatti io sto già programmando qualche uscita, poi ovviamente faremo delle uscite e inviterò anche gli altri da altre parti d'Italia comunque a fare altrettanto, delle uscite magari un po' più goderecce, diciamo, magari meno incentrate sul guidare tanto, ma magari più sulla farsi la scampagnata, arrivare anziché andare in montagna, andare magari in collina, in campagna, eccetera, farsi una bella mangiata. E poi quando sono le tre partire, in un'oretta e mezza sei a casa e ti fai una doccia calda e torni soddisfatto. Insomma, io ho già avuto un assaggio, anzi prima dico una cosa, la maledizione delle scuderie parrebbe sinora diciamo venuta meno con la nascita della banda Andersen.
Ma spieghiamo un attimo chi non dovesse conoscerla cos'è questa maledizione di Tutankhamon su due ruote.
Sì,
praticamente le scuderie cosa sono state fondate nel
2010, l'anno di fondazione, diciamo che poi un po' di rodaggio, l'attività vera e propria nasce nel 2011
con... Ecco, capiamoci, dal 2011 fino all'anno scorso non dico tutte le uscite, ma un 99,9% buono è stato condito da acqua. Alcune sotto acqua totale, alcune sotto magari solo un pezzo di giro colpito dall'acqua, ma comunque siamo stati sempre benedetti. In particolare io mi ricordo due eventi che mi hanno segnato nel profondo. Il primo è stato una discesa a Roma dove... io ho fatto da Bolzano fino all'Appennino Piacentino, dove abbiamo la nostra base, dove facciamo sempre tappa, e diciamo che da Brescia, a questo posto vicino a Piacenza, è venuta giù tanta di quell'acqua, ma tanta di quell'acqua, che nonostante l'antipioggia che avevo addosso, quando sono arrivato alla base e mi sono spogliato, avevo anche i documenti nel portafoglio fradici, questo per dirvi.
Sì, diciamo, è una costante che ci ha accompagnati. Io adesso posso citare, ma potrei citarne mille di giri che abbiamo fatto dove abbiamo preso veramente tantissima acqua. C'è da dire, ecco, che quando guidi sotto la pioggia per tanto tempo, dopo un po' sta pioggia te la dimentichi, bene o male, e quando all'inizio magari sei un po' rigido perché insomma l'acqua, le foglie che iniziano a cadere anche quando è estate, perché se c'è un temporale poi ti trovi le foglie in mezzo alle balle, poi dopo piano piano ti abitui e la guida si rifà abbastanza rilassata. Però ecco, diciamo che per ora il pericolo è scampato. Io ho avuto un assaggino di autunno, l'ultimo giro che ho fatto eravamo in due, ero io con Andesio, e ci siamo fatti questi giro e il tempo era un po' incerto, un po' di qua, un po' di là, fino alle 10:30 del mattino è andata bene, faceva già freschino, devo dire, sempre sull'Appennino dalle parti di Morfasso, ovvero in provincia di Piacenza. Entriamo in un bar a berci una cosa veloce, no, proprio c'era ancora un bel sole, così iniziava piano piano a scaldarsi l'atmosfera. A un certo punto mettiamo fuori la capoccia da sto bar e piovigginava. Piovigginare, sempre più freschino, sembrava quasi una pioggia primaverile, perché non era una pioggia diciamo particolarmente violenta, o che nuvole che giravano, un po' di sole, un po' di qua, un po' di là, alla fine mi è iniziato a prenderci acqua, poi io mi sono messo la roba della pioggia, Andesio non se l'era portata, però più o meno la
grande Andesio
ha tenuto e niente, siamo andati avanti finché poi è iniziato a piovere sul serio, poi un po' ha smesso, poi ha continuato, però devo dire che abbiamo fatto un bel po' di strada fino a che ci siamo fermati a mangiare, poi siamo tornati, ci siamo fermati, ci siamo dilungati un po' perché tanto la compagnia era piacevole, il cibo era buono, perché ci siamo fermati allo chalet della Volpe, lì allo chalet delle Volpi dove ci avevi portato te l'altra volta, ce la siamo goduta un po', poi ho portato Andesio a vedere la diga del Molato, che è una diga monumentale eretta dagli anni 20 agli anni 30 se non sbaglio, che conserva ancora tutto il suo splendore e certe diciamo costruzioni a forma di fascio che sono rimaste intoccate dall'iconoclastia imperante dal dopoguerra in poi, tutto molto bello. Abbiamo fatto tardissimo, perché abbiamo fatto praticamente dal Pavese fino ad arrivare a confini con Milano, con la città metropolitana di Milano, sotto l'acqua, sempre più buio. Ecco, alla fine non è stato particolarmente divertente, però diciamo un po' colpa nostra che ci siamo dilungati. Però ecco, è stato un assaggio di quello che è la guida un po' autunnale, le prime foglie per terra, il primo occhio da dare un po' più attentamente all'asfalto, però alla fine, ripeto, il divertimento è sempre grande. Moto in giro ce n'erano ancora diverse, anche diversi stranieri, devo dire, ce n'era insomma abbastanza di traffico, non il traffico estivo, però...
Guarda, vorrei dire due cose io. Una, spezzare una lancia a favore dei gessisti che nella scorsa puntata abbiamo tanto preso per il culo, e non solo...
E perché adesso hai preso una sorella minore del GS, esatto, GS 800, quindi... ti stai rimangiando tutte, ti stanno venendo anche i capelli un po' biondi, secondo
esatto
me.
Faccio come l'occhio azzurro, faccio come i politici che quando cambiano casacca dicono tutto il contrario di tutto. No, scherzi a parte, secondo me quando arriva la brutta stagione, quando tanti motociclisti mettono la moto in garage, di quello che rimane per strada tanti hanno un GS. Questo non vuol dire che tutti i gessisti sono dei motociclisti come li intendiamo noi, ma tanti motociclisti come li intendiamo noi sono gessisti, anche solo per una legge dei grandi numeri, perché è una moto estremamente venduta, e quindi ci sta che percentualmente ci siano motociclisti veri tra i proprietari di questi GS. La seconda cosa, quando il racconto, quel pezzo di racconto che hai appena fatto, quando hai detto che siete usciti dal bar e avete visto questa piccola pioggia che stava incominciando a scendere, mi è venuto in mente quella volta che, sempre per le scuderie, alle 7 del mattino ci siamo fermati, cos'era, sulla Fuda? Sulla Cisa, non mi ricordo.
No, era sulla Cisa.
Sulla Cisa, che eravamo anche lì partiti da poco, comunque brombi d'acqua, non ce la facevamo più perché veramente, e dovevamo arrivare fino a Roma, quindi eravamo appena partiti, ci siamo fermati al bar che c'è poco prima del valico della Cisa, e siamo entrati dentro, abbiamo ordinato logicamente un caffè, un tè caldo per scaldarci e una bella grappa, che non fa mai male.
In realtà è andata così, è ancora più comica. Adesso poi dopo devo lanciare la seconda canzone, ma vale la pena menzionarla questa cosa. Eravamo tre moto in quattro, perché dietro c'era la onnipresente mascotte delle scuderie, la nostra Stefania, che salutiamo se ci ascolta. E praticamente lei ci ha sempre seguito, una di quelle che vanta le maggiori presenze, mai un lamento, mai niente. Entriamo, ci giriamo un secondo dopo aver ordinato il caffè al signore, ci rigiriamo verso il bancone e c'era Stefania che faceva i caffè, e nel frattempo ci aveva buttato sul bancone tre bicchieri di grappa, col signore che ci guarda e fa: si è messa qua lei, se fa il lavoro al posto mio io di problemi non ne ho. E poi niente, siamo ripartiti, e come hai detto te è stato un lunghissimo viaggio, che però ricordiamo sempre con piacere. Adesso non ti faccio parlare perché è ora di lanciare la seconda canzone, poi dopo però prima di lanciarla in realtà ci spiegherai perché hai scelto questa canzone, perché la prima canzone l'avevo scelta io, la seconda come al solito la scegli tu e via dicendo. Quindi adesso noi ci ascolteremo i Rammstein con Deutschland e dici perché hai scelto questa canzone bellissima tra l'altro.
Allora sì, Deutschland è una canzone abbastanza recente di Rammstein, che sono un gruppo diciamo in odore di nazionalismo. Dico in odore perché in Germania non puoi dichiarare apertamente di essere nazionalista, sennò ti censurano sempre. Loro sono sempre stati molto ambigui sul tema, ma diciamo per chi li ascolta, per chi li conosce, il messaggio è abbastanza chiaro. Loro con questa canzone non fanno altro che dichiarare un grande amore alla loro patria, che è la Germania, Deutschland appunto.
Sì, come se ci fosse qualcosa di male, tra l'altro.
Esatto, perché nel video questa nazione, che è impersonificata da una ragazza nera, tra l'altro, e questo fa capire tante cose, sta morendo. E quindi loro dedicano questa canzone, questo atto d'amore verso la Germania. E mi è venuto in mente, perché appunto ho appena comprato un GS, quindi crucco per crucco, mettiamoli Deutschland dei Rammstein.
Ecco, dopo ti ho fatto una sorpresa anch'io, visto che per citazionistica, però tu ancora non sai, quindi vedrai. Quindi ci ascoltiamo i bene amati Rammstein con Deutschland.
Deutschland, dein Atem kalt,
Bene, bentornati in trasmissione. Questi erano i Rammstein con la loro Deutschland. Ecco, dicevamo appunto prima dell'interruzione, stavamo parlando un po' di nostre esperienze autunnali, un po' di diciamo in generale del perché non bisognerebbe abbandonare la moto per il periodo autunnale e men che meno per quello invernale. Sì, diciamo poi vabbè, io personalmente la moto l'ho sempre usata, sono sempre andato avanti ad usarlo in città, poi per i giri un po' a seconda di chi veniva con me, perché andare in giro d'autunno o con la brutta stagione da soli è un po' violento, un po' intristente, quindi finché qualcuno viene con me si va, e poi dopo magari quel paio di mesi, novembre, dicembre, un po' di gennaio, si fa un po' melina, magari si usa per andare a lavorare eccetera eccetera, e poi dopo si riprende. Però avremo modo, ripeto, di parlare anche della stagione più fredda un po' più avanti. Ecco,
diciamo che l'autunno, a differenza dell'inverno, dove se tu vuoi andare in moto in inverno, e io l'ho fatto per tanti anni e mi è sempre piaciuto, però ti costringe ad avere a meno che tu non sia un eschimese con una resistenza al freddo altissima, ti costringe ad avere qualche accortezza in più. Banalmente, anche magari chi ha una moto un po' più turistica, quindi che un po' più protegge il guidatore, sarà più invogliato ad andare in giro d'inverno, magari hai le manopole riscaldate, un bel parabrezza alto eccetera eccetera. Poi anche dal punto di vista dell'abbigliamento, ormai penso sia nota il mio odio verso le protezioni, verso l'abbigliamento quello tecnico da sfigato, catarinfrangente eccetera eccetera. Però se vai andare in giro in inverno, magari un sottopantalone termico, una maglietta eccetera eccetera ti servono. In autunno invece queste diciamo accortezze non sono ancora necessarie, perché magari basta vestirsi un po' più pesanti, mettersi magari dei calzini un po' più grossi e si riesce a girare tranquillamente. E soprattutto una cosa che pochi prendono in considerazione, che tanti sottovalutano, è il fatto che in autunno le strade sono sgombre, perché soprattutto nelle strade che facciamo noi è d'estate che c'è il maggior flusso veicolare, soprattutto di moto. E poi soprattutto chi ha moto moderne Euro 4, adesso uscirà l'Euro 5, che scaldano come dei forni, in autunno questo problema si pone in maniera molto limitata, quindi è un andare anche molto più piacevole che in estate.
Sì, rispetto al traffico che dici tu, sicuramente gran parte del traffico, diciamo un po' vacanziero, o quello del weekend che magari va in riva al fiume, parcheggia in quindicesima fila in mezzo alla strada eccetera eccetera, quello sicuramente
ogni riferimento alla Val Trebbi è puramente casuale.
Esatto, ma giusto perché ci sono passato durante l'ultimo giro che dicevo prima, sicuramente è tutto molto più, si viaggia molto più in scioltezza, è meno stressante anche in quei tratti di strada che sono la strada principale, che è la più trafficata eccetera eccetera. Bisogna solo fare attenzione anche nelle strade diciamo meno frequentate, quelle che passano, che saltano da una valle all'altra, che spesso sono anche molto belle, sempre un po' rovinate, però paesaggisticamente, ma stato in sé, sono sempre divertenti. Bisogna stare un po' attenti in quel periodo qua, perché ci sono un po' quelli che vanno a castagne, un po' quelli che vanno a funghi o quello che è, e i cacciatori in giro con i loro gipponi, che non è che si facciano troppi problemi a uscire da strade laterali sterrate e quant'altro. Un occhio va sempre dato anche in questo periodo, anzi a maggior ragione perché sei magari un po' più rilassato perché il traffico è meno intenso, e ti salta fuori il vecchio col cappello che sta andando a portare il cinghiale
col cappello e la doppietta.
Il cappello alla pietra, che se poi dopo osi anche dirgli che è uno stronzo perché non ha guardato,
ti impallina pure, quindi ecco, bisogna sempre dare un occhio, però sicuramente poi dopo anche c'è in giro meno sbiraglia a fare i controlli, controllini, controlloni, perché viene meno un po' tutto quel peana dell'estate, delle moto in giro che fanno chiasso l'umore, quindi tutto diventa un po' più umano, ecco, se vogliamo. E niente, ecco, quindi l'invito è comunque a non rinunciare a farsi un bel giro in moto, che sia magari il giretto al lago nelle ore più calde piuttosto che in campagna, ma ci sono tanti posti da vedere, magari secondari rispetto a quello che è il traffico motociclistico più impegnato, impegnativo, estivo o primaverile, quindi non più magari la classica Cisa o la Valtrebbia, ma uno si butta magari ad altitudini un po' più basse e va, adesso io parlo qui al nord, nell'Oltrepò Pavese, nel Lecchese, insomma mete magari un po' meno inflazionate dal traffico solito, però sempre godibili.
Anche perché perdendosi o girando a caso in questa stagione, spesso si incappano in dei paesini dove c'è la sagra della castagna, la sagra del fungo, la sagra, insomma, dei prodotti tipici di questa stagione, e quindi si rischia anche di mettere le gambe sotto il tavolo e mangiare molto bene pagando molto poco.
Esatto, e chi meglio di me sa perdersi, tra l'altro, diciamocelo.
Direi sì, un diploma di Magellano professionista, direi.
Esatto. Ecco, dunque, tra l'altro ricordiamo tutti, visto che un'altra volta non ho tediato, però ricordiamo che tutte le cose che si possono fare in moto in autunno, tipo appunto raggiungere la sagra della castagna o quella della patata, ricordiamoci, noi abbiamo una bella foto fatta con Andù e con il nostro Simonetti, che era il cassiere delle scuderie Piacentino. In autunno c'è anche la sagra della patata, quindi queste cose le potete fare in moto, le potete fare in macchina se siete un po' più noiosi come persone, sicuramente non le potrete fare col monopattino. L'unica cosa che potete fare, no scusate, ho sbagliato, stavo pensando, potete andare in giro per la città. Tra l'altro vedo che adesso con le prime piogge il monopattino sta un pochettino lasciando il passo alla metropolitana, mi sa.
Ho visto che strano, qualche coraggioso
sì, che strano, ho visto qualche coraggioso addentrarsi in pozzanghere alto un metro in conta sua, diciamo, anche lì, ecco, in quel caso lì rispetto, perché vuol dire che sei veramente convinto di quello che fai. Non so quanto durerà ancora sta cosa.
Tra l'altro, a proposito di monopattini, non voglio difendere questo monopattinista, però vicino a casa mia gira uno che si è fatto un monopattino fatto in casa praticamente. Cioè, mi viene anche curioso come mezzo, perché lo vedo parcheggiato, ha un grosso motore elettrico che non so di dove l'abbia preso, probabilmente non so se di qualche lavatrice o di qualcosa, che è collegato con una catena alla ruota, e quando lo vedi andare in giro viaggia questo e lo guida piegandosi verso l'interno, non dico quasi come se fosse una moto, però insomma c'è il suo stile quando gira.
Vabbè, ma lì entriamo nel campo degli inventori, tipo allora sì, lì se ne può discutere, perché una volta uno si elaborava il motorino, questo qua si è appassionato al monopattino elettrico, se ne è fatto uno in casa, probabilmente risparmiando anche, perché vedo che ormai viaggiano su delle cifre abbastanza importanti. Comunque, questo era il breve intermezzo di insulto al monopattino, dovuto direi, anche perché vedo che raccoglie molti consensi la nostra crociata contro questo mezzo infernale che, come dicevo l'altra volta, è destinato ad evolversi in scooter elettrico e ritornare, diciamo, sul suo seminato naturale.
anche perché inizio a vedere, non so se l'avevo già detto, dei monopattini elettrici con un piccolo strapuntino, ovvero un sellino, e quindi il destino è quello, perché è scomodo andare in giro in piedi, non c'è un cacchio da fare. Cioè, ho visto in questi giorni, vedo uno che esce, che è vicino a casa mia, che ha un monopattino con quel bel manubrio alto e verticale che hanno tutti i monopattini, e ha il sellino però posizionato in bassissimo, tipo sembra che stia guidando un chopper, e fa abbastanza ridere.
Lo aspettiamo per un, come si dice, per saltare in sala la bersagliera come Fantozzi.
Esatto. E quindi niente, ecco, vabbè, lasciamo perdere anche i monopattini, che poco ci appassionano, anche se ci appassiona molto insultarli, perché vabbè, questo l'avete già capito, abbastanza palese. Io nel frattempo lancerei la terza canzone, e qui la dedica, qui la scelta ve la spiego io, perché se il nostro Anduca ha scelto i Rammstein con Deutschland per, diciamo così, dare il benvenuto in casa Anduca al GS 800, io per dare il benvenuto alla mia anglo-indiana Royal Enfield ho scelto un curiosissimo gruppo che si chiama Bloodywood, facendo il verso a Bollywood. Dunque, questo gruppo metal indiano, che però canta in inglese, quindi c'è sia l'elemento inglese sia quello indiano che, diciamo, incarna la Royal Enfield, e cantano questo specie di Punjabi metal, così, questa canzone che si chiama Maki Bahasad, che non riesco neanche a leggere, non so assolutamente cosa voglia dire, credo di aver visto una mezza traduzione che tipo preparati alla rissa, una roba del genere. Comunque li ho ascoltati un po', mi sono
nel dubbio mena, una roba nel dubbio mena in salsa al curry.
Questi sono forti, tra l'altro, ascolterete adesso che hanno un bel modo di fare metal a modo loro, perché iniziavano, ho letto, come gruppo metal che parodiava canzoni famose pop e le trasformava metal, in inglese mezzo indiano, non si capiva. Questa non credo sia una cover, ma sia proprio un lavoro loro, e vi lascio quindi con i Bloodywood, con il loro metal Maki Bahasad. Scusate, cari indiani all'ascolto, sarete milioni, però se la mia pronuncia non è perfetta. E andiamo!
Go to war! Blue eyes upon the Cambodian, come start fire. Thanks so much for watching that video, guys. Muchi Buzzard, Expect a Riot. Song is quite self-explanatory. And fun fact, we actually wrote this for Ubisoft, an upcoming Ubisoft game called Beyond Good and Evil 2. And they didn't like it, but we liked it, so we made a music video of it. We shot this in Jaisalmer, Haryana, and Rohat Gaon, the very warm and lively gaon that you obviously saw in the video. Gaon means village. Thanks to Overlander for making all of this possible. And of course, the biggest thank you to our patrons. I hope you like the song, the video.
One more major announcement. Raul Kerr is now a permanent member of the band. Bloodywood is going live. We debut internationally at Tong Open Air 13 July in Germany. Mark your dates and more. It's going to be announced soon.
Europe, we're coming.
Allora, sempre per rimanere in tema Bollywood, indiani, eccetera, eccetera, stamattina, mentre io e Andino stavamo aspettando che questa solerte impiegata dell'agenzia auto ci facesse il passaggio di proprietà, ci siamo chiusi nella mia macchina perché...
A limonare.
Esatto, a limonare dura, farà appannare i vetri.
Perché, dopo 30 secondi c'erano tutti i vetri appannati e sembravamo... Esatto.
Pioveva che Dio la mandava, sti impiegata non ci faceva stare dentro l'agenzia, doveva stare a fare i piedi sul marciapiede, vabbè, vaffanculo, andiamo in macchina. E quindi eravamo lì a passare a perdere il tempo e abbiamo trovato, cazzeggiando, un fantastico film di Bollywood che si chiama Hitler to Gandhi.
No, Gandhi to Hitler.
A Gandhi to Hitler, scusate. Che sostanzialmente è la trasposizione indiana di La Caduta, film famosissimo, con i vari balletti loro, tutte le loro usanze, e in particolare c'è la scena, quella famosissima, dove il Führer è nel
quella bunker. Che di solito doppiano in napoletano piuttosto che in bergamasco, quando
esatto,
si come una vipera.
C'è il Führer che è lì con la mappa di Berlino con tutti i generali che si incazza, fatta da degli attori indiani, dove Hitler è alto 1,20 m, scuretto, con dei baffi assurdi, e insomma ci siamo pisciati addosso dal ridere quando l'abbiamo vista,
sì,
sta
comunque
cosa.
È fatto anche abbastanza bene, perché poi dopo le scene di guerra sono prese da filmati in bianco e nero, ricolorate, quindi si vedono anche i mitici sidecar della Wehrmacht, e ci siamo un po' spaccati dalle risate, perché è veramente assurdo. Ma poi c'è anche una scena dove Gandhi parla, non ho capito, perché dura tantissimo, dura quasi 2 ore, e mi riprometto di vederlo dall'inizio alla fine, tanto è tutto sottotitolato in inglese, ma credo che non serva neanche molto il sottotitolo, è proprio, basta guardare la fotografia, che è da premio Oscar veramente.
Sì, sì, sicuramente lo proporremo come miglior film straniero alla prossima Biennale di Venezia.
Sicuramente lo accetteranno, tra l'altro. Vabbè, se hanno accettato The Untagang, devono accettare anche quello, perché è un remake, quindi non ha niente di...
E poi vorrei mica che discrimineranno una minoranza etnica, non ho... anche se sono,
sì,
5.000 miliardi.
Minoranza, sono 1 miliardo e ci mangiano in testa dalla mattina alla sera. Vabbè, comunque, chiamiamoli così, minoranza. Vabbè. Niente, io direi che per oggi la puntata è stata abbastanza succosa e succulenta, quindi questo ultimo scorcio l'abbiamo tagliato via, anche se, perché si è fatta una certa, come dicono quelli bravi, e quindi vi lascio con l'ultima scelta musicale di Anduka, che è un po' di un sano vecchio white trash, e ci sono da ascoltare i Bottleneck con Homegrown Country, e quindi vi salutiamo da Anduka e da Andino. Ciao a tutti,
ciao a tutti, e buona serata, grazie per averci ascoltato.
Bottleneck, Homegrown Country. Ha!
Yes, sir.